Bene, cari amici, allora prendiamo in mano il nostro libro di catechesi, Credo, le verità fondamentali della fede, un libro appunto che ho scritto ed è stato edito dalla San Paolo. E siamo arrivati, cari amici, al capitolo sesto che riguarda la creazione dell'uomo. Abbiamo visto, cari amici, la concezione biblica dell'uomo, biblica e anche cristiana, ed è una concezione che è condivisa da stragrande maggioranza dell'umanità, e cioè che l'uomo non si identifica col suo corpo, ma l'uomo è formato di anima e di corpo. L'anima è spirituale ed è immortale, quindi l'uomo ha due dimensioni, una terrestre e una divina, diciamo. E questo è certamente un patrimonio dell'umanità che il materialismo contemporaneo cerca di corrodere, ma che va difeso, anche perché diversamente si riduce l'uomo un animale. Ma soprattutto non si fa giustizia dalla nostra esperienza interiore, che è certamente un'esperienza di spiritualità, di moralità. L'uomo veramente capace di Dio sperimenta se stesso come essere spirituale, capace di intelligenza, di decisione, di volontà, di amore. E abbiamo anche visto, cari amici, come l'uomo o l'essere umano è uomo e donna. L'essere umano completo è uomo e donna che sono fra loro uguali per dignità. Quindi quel brano biblico dove si dice che la donna deriva da Adamo vuol dire che la donna è la medesima natura dell'uomo, non è una natura inferiore. E dunque non solo sono di pari dignità, ma sono complementari l'uno all'altro, sono orientati l'uno all'altro e si completano a vicenda. Certo, sono anche diversi, va anche detto, cioè sono uguali per dignità, diversi, e quindi la diversità va in qualche modo accettata, direi, proprio perché non si accetta la diversità, molte volte i matrimoni vanno in crisi. E poi però le medesime sono complementari, si completano l'un l'altro. E possiamo dire, concludere, cari amici, questo paragrafo che abbiamo fatto l'ultima catechesi, cioè che il matrimonio, come matrimonio monogamico, come patto d'amore fra l'uomo e la donna, orientato all'amore e alla vita, è stato istituito da Dio stesso. E per quello che Gesù ha detto, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, anzi Gesù ha elevato alla dignità di sacramento questa istituzione divina del matrimonio, divina nel senso che è stato istituito da Dio creatore. Tuttavia, cari amici, non abbiamo ancora completato l'articolo primo del Credo, che riguarda la creazione, perché Dio, dopo aver creato l'uomo e la donna, li ha elevati a una dignità che per sé che è un dono che va ben al di là della loro natura, cioè li ha elevati alla dignità di figli di Dio, dando loro dei doni soprannaturali, che superano la natura umana, e quindi la condizione esistenziale della prima coppia era profondamente diversa dalla nostra condizione esistenziale. Allora, qual è il grande dono che Dio ha fatto ad Adamo ed Eva dopo che l'ha creati con così grande dignità, come abbiamo visto? Ebbene, il grande dono che Dio ha fatto è stata la grazia santificante, la sua amicizia. La grazia santificante, la sua amicizia. La sua amicizia li ha fatti suoi intimi. E questo lo si vede con chiarezza nell'intimo rapporto che c'è fra Dio e Adamo ed Eva nel paradiso terrestre. E quindi in Dio, creando l'uomo e la donna, non li ha lasciati su un piano, diciamo così, non li ha lasciati sul piano della creaturalità, ma già li ha elevati alla partecipazione della vita di Dio. Li ha fatti familiari di Dio, non servi ma familiari di Dio. E oltre al dono naturalmente della grazia santificante, cioè l'elevazione, diciamo così, alla dignità dei figli, ha dato loro dei doni che in sé per sé non sono assolutamente inerenti alla natura umana, e fra questi doni in particolare c'è quello della immortalità, perché in sé per sé la natura umana è mortale, perché l'uomo, il corpo dell'uomo è soggetto comunque al ciclo finito della materia e quindi a dissolvimento. E infatti anche gli animali, come vedete, muoiono, perché il corpo, la materia, si trasforma comunque. Ebbene, Dio ha dato ai progenitori che per natura sono mortali, ha dato il dono dell'immortalità. Ma non solo, ha dato anche il dono che dal punto di vista teologico viene chiamato dall'impassibilità, cioè l'esenzione dalla sofferenza. Quindi, fra i doni che hanno avuto Adamo ed Eva, di grande rilievo, sono il dono della esenzione, possiamo dire, dalla malattia e il dono dell'esenzione dalla morte. E inoltre hanno avuto altri doni, in modo particolare il dono della sapienza. Il dono della sapienza, e questi doni della grazia e intimità divina, della sapienza, della immunità dalla morte, dell'immunità dal dolore, la padronanza assoluta di se stessi, e tutto questo, cari amici, costituisce la condizione esistenziale della copia originaria, e questa condizione esistenziale viene chiamata lo stato di giustizia originale, era proprio dei giusti, ecco, lo stato di giustizia originale, o se vogliamo in termini molto più accessibili a tutti, la condizione esistenziale del paradiso terrestre. Cos'è il paradiso terrestre? Il paradiso terrestre, o Eden, cari amici, possiamo certamente identificarlo anche con un luogo, infatti non mancano anche negli studiosi, diciamo così, tentativi di identificare una terra, una località geografica dove collocare l'Eden. Però è chiaro che l'Eden, dove è stata creata la prima copia, è innanzitutto una condizione esistenziale che noi chiamiamo di giustizia originale, condizione paradisiaca. E perciò, cari amici, la Sacra Scrittura ha una visione dell'uomo che non è evolutiva, nel senso che noi pensiamo che gli uomini, da cattivi che erano, magari col passare del tempo si è diventati buoni, da stolti che erano si è diventati intelligenti. No, è la prospettiva della evoluzione, nel senso evoluzione in un senso, diciamo così, di miglioramento. In realtà non solo la Sacra Scrittura, ma anche i grandi poemi dell'umanità, insomma, in genere quasi tutte o tutte addirittura le religioni e le filosofie ritengono che più che di evoluzione sotto il profilo spirituale si dovrebbe parlare di involuzione. Cioè, voi, chi di voi ha studiato un pochettino anche i miti, per esempio greci, no? Ha sentito parlare dell'età dell'oro. Cos'era l'età dell'oro? Era evidentemente quella condizione originaria che la scrittura ha definito di giustizia originale, cioè un'età in cui gli uomini erano felici, diciamo, e poi a causa propria sono diventati infelici. Questo concetto, che l'uomo da una condizione felice poi è diventato infelice, è presente non soltanto nella Sacra Scrittura, ma anche in tante concezioni religiose dell'antichità. E mentre noi oggi, parlo del pensiero laico, tende a invece a vedere la storia come progresso spirituale, progresso morale, progresso materiale, ma è tutto da discutere, cari amici, perché che ci sia stato progresso materiale lo concedo, che ci sia stato progresso morale è tutto da discutere, insomma, è tutto da vedere. Ecco, non mi pare che gli uomini oggi siano particolarmente buoni, nonostante il Vangelo, cari amici, nonostante il Vangelo. Cioè, dipende dall'uomo, insomma, dipende dall'uomo prendere la via del bene o la via del male, insomma, non è un fatto necessario, non è un fatto evolutivo, dipende dalla decisione dei singoli. Però, dal punto di vista proprio della, siccome noi evidentemente non possiamo sapere come erano i primi uomini, non possiamo saperlo, come erano i primi uomini sotto il profilo spirituale, ce l'ha rivelato Dio. E Dio ci ha rivelato che si trovava in uno stato di felicità, di grazia, di immunità dalla morte, immunità dalla sofferenza, immunità dalle passioni. E questo è stato veramente una grande manifestazione dell'amore di Dio, della predilezione di Dio per l'uomo. Ebbene, cari amici, gli uomini per tutta risposta, come vedremo nella catechesi successiva, gli uomini per tutta risposta sono stati infedeli, cioè poco riconoscenti a Dio, a meglio, sono stati irriconoscenti nei confronti di Dio e hanno in qualche modo peccato di orgoglio, perché Dio, avendoli creati in così grande dignità, essi hanno creduto di essere simili a Dio. E questa è la catastrofe originaria, cari amici. Dunque, la Sacra Scrittura, come vedete, ci offre questa visione della condizione umana, cioè che all'origine era una condizione di felicità, poi a causa del peccato è diventata una condizione di infelicità. Ma attenzione, cari amici, guai se ci fermiamo qua. Ma nonostante la caduta, nonostante l'infedeltà, Dio ha avuto pietà, ha avuto misericordia degli uomini e li ha redenti, li ha riscattati, dando loro la possibilità, cari amici, di elevarli a una condizione ancora superiore di quella in cui si trovavano i progenitori. Per cui chi riceve il battesimo, pur conservando in sé naturalmente la presenza della croce, quindi anche la presenza della malattia e della morte, e anche la presenza della concupiscenza, quindi pur non riacquistando completamente o subito quei doni che avevano Adamo ed Eva, non c'è dubbio, cari amici, che il battezzato, in quanto inserito nel nuovo Adamo e quindi partecipa della grazia di Cristo, è certamente in una condizione esistenziale di grazia superiore a quella di Adamo ed Eva. Infatti San Paolo usa questa espressione: laddove ha abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia. E cioè la redenzione operata da Cristo ha restaurato, diciamo così, la natura umana ferita, ma l'ha ulteriormente innalzata. Perché in Cristo Gesù noi, cari amici, abbiamo un destino superiore a quello di Adamo ed Eva, i quali certamente erano stati elevati in grazia e nell'amicizia con Dio, ma non erano evidentemente uniti al Verbo mediante l'incarnazione come siamo uniti noi. E questo manifesta la straordinaria misericordia di Dio nei nostri confronti, e perché poi Dio cosa ha fatto alla fin fine? Dio alla fin fine avendo noi peccato, ci ha offerto la possibilità non solo del perdono, ma anche di acquisire una condizione esistenziale di partecipazione alla natura divina superiore a quella che avevano i nostri progenitori. Allora vediamo, cari amici, prima di naturalmente dedicare un capitolo intero alla catastrofe originaria, che faremo nella prossima catechesi, vediamo, cari amici, la condizione esistenziale dei progenitori nel paradiso terrestre. Lo trovate a pagina 54-55 del mio libro Credo. Dunque l'uomo non solo è stato creato buono, come dice la Sacra Scrittura, anzi molto buono, ma è stato da Dio elevato a un'intima amicizia con Lui. Questo è un dono di grazia speciale che Dio ha fatto ai nostri progenitori. È stato inoltre ricolmato di doni che lo hanno posto in una situazione di tale armonia con se stesso e con la creazione, che saranno superati soltanto dalla sua partecipazione alla gloria di Cristo risorto. Quindi è stata data la grazia e doni che saranno superati soltanto, diciamo così, dal battesimo. I nostri progenitori, Adamo ed Eva, come è stato solennemente affermato dal Concilio di Trento, sono stati costituiti in uno stato di santità e di giustizia originali. E a questo riguardo la Lumen Gentium dice: tale stato di santità era una partecipazione alla vita divina. Quindi i nostri genitori già per pura grazia erano stati resi partecipi della vita divina, anche se naturalmente in un modo diverso da quello a cui siamo chiamati noi a partecipare, perché noi siamo chiamati a partecipare al Verbo incarnato e quindi a Cristo risorto. Questa dottrina della fede mostra di quale infinito amore Dio abbia circondato fin dall'inizio l'essere umano, elevandolo ben al di là delle esigenze della sua natura e ricolmandolo della sua stessa vita immortale. Ecco perché, cari amici, non possiamo noi immaginare Adamo ed Eva come dei sottosviluppati. Adamo ed Eva avevano, sotto il profilo soprannaturale, un'intima unione con Dio, perché, come dice la Lumen Gentium, già partecipavano della vita divina, avevano avuto doni straordinari, come appunto l'esenzione dal dolore, dalla morte e dalle passioni, e quindi perfetto dominio di sé. Naturalmente tutto questo, a mio parere, implica anche questa grandezza spirituale, permettetemi di poterlo dire come opinione personale, tutta questa grandezza spirituale in cui sono stati costituiti Adamo ed Eva esigeva anche, a mio parere, anche una bellezza del corpo. Quindi io non credo affatto che Adamo ed Eva fossero dei scimmioni coi peli, ma credo che Dio, infondendo l'anima, abbia elevato, perfezionato il loro corpo tale da poter accogliere l'anima, e quindi sono d'accordo non con i nipoti di Darwin, ma con le intuizioni, per esempio, di un Michelangelo, che proprio nella Cappella Sistina ha immortalato la bellezza dell'uomo e della donna, così come sono usciti dalle mani di Dio. E a questo riguardo il Catechismo della Chiesa Cattolica, a riguardo dei doni che ha ricevuto la prima coppia, nel Paradiso Terrestre così si esprime, al numero 376 e 377: tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dall'irradiamento di questa grazia. Quindi, cioè, la grazia santificante è irradiata in tutte le dimensioni della vita dell'uomo, anche sul suo corpo. Ecco perché io, cari amici, dico che i nostri progenitori erano belli anche nei corpi, perché, come dice il Catechismo, tutte le dimensioni della vita dell'uomo, quindi anche il suo corpo, erano potenziate dall'irradiamento di questa grazia. Infatti noi lo vediamo, cari amici, con una persona è bella dentro, cioè in essa c'è lo splendore della grazia. Questo splendore della grazia lo vedi anche sul suo sorriso, sui suoi occhi, sul suo viso, anche se ha le rughe di Madre Teresa. Quindi è molto importante questa frase del Catechismo che dice: tutte le dimensioni della vita dell'uomo erano potenziate dall'irradiamento di questa grazia. Per cui chi mi dice come erano Adamo ed Eva, io dico che Adamo ed Eva erano bellissimi. Molto più, Eva era certamente più bella delle gentili signore rifatte, diciamo così, dagli studi di bellezza. Finché fosse rimasto nell'intimità divina, l'uomo non avrebbe dovuto né morire né soffrire, dice il Catechismo. Sto leggendo il Catechismo numero 376. L'armonia interiore della persona umana, l'armonia fra l'uomo e la donna, infine l'armonia fra la prima coppia e tutta la creazione, costituiva la condizione detta giustizia originale. Qui è molto interessante. Si tratta dunque di una condizione divina che riguarda non soltanto la persona in se stessa, ma anche il rapporto fra l'uomo e donna. Cioè l'uomo e donna vivono in armonia, e anche il rapporto dell'uomo e la donna con la creazione. Quindi l'armonia interiore della persona umana, l'armonia fra l'uomo e la donna, infine l'armonia fra la prima coppia e tutta la creazione, costituiva la condizione detta di giustizia originale, dice il Catechismo al numero 376-377. Il dominio del mondo che Dio fin dall'inizio aveva concesso all'uomo si realizzava innanzitutto nell'uomo stesso come padronanza di sé. L'uomo era integro e ordinato in tutto il suo essere, perché è libero dalla triplice concupiscenza, che lo rende schiavo dei piaceri dei sensi, della cupidigia dei beni terreni e dell'affermazione di sé contro gli imperativi della ragione. Questa dunque è la sintetica straordinaria, bellissima descrizione che fa il Catechismo dello stato di giustizia originale. Quindi vedete esenzione dalla malattia, esenzione dalla morte, ma soprattutto armonia in se stessi, all'interno della coppia, armonia fra la coppia e la creazione stessa. Tutto questo come dono di, come espressione della grazia donata. Questa rivelazione divina sulla condizione esistenziale dei nostri progenitori prima del peccato originale mette in crisi il modo prevalente di pensare dei nostri contemporanei. Essi si rappresentano la storia umana come un continuo progresso. Questo potrebbe anche essere vero, almeno in parte, per quanto riguarda le realizzazioni materiali. Evidentemente i primi uomini non avevano la Ferrari, lo ammetto. Dal punto di vista morale e spirituale, invece, nulla è scontato. E Dio ci rivela che l'esordio dell'umanità ha visto, per un dono di grazia, una condizione esistenziale piena di luce e di felicità, ben rappresentata dal paradiso terrestre. Se tale condizione è andata perduta, ciò è dovuto al peccato dei nostri progenitori. Dunque, cari amici, come vedete, abbiamo descritto la condizione esistenziale di Adamo ed Eva, dei nostri progenitori, una condizione esistenziale dove essi partecipavano alla vita divina e questa partecipazione alla vita divina comportava dei doni speciali, l'esenzione dalla morte, l'esenzione dalla malattia, l'armonia dentro di sé, l'armonia fra la coppia, l'armonia della coppia con la creazione, e tutto questo è stato compromesso, cari amici, dal peccato di orgoglio dei nostri progenitori. Allora vedremo, cari amici, nel capitolo settimo la catastrofe originaria, prima la caduta degli angeli e poi la caduta degli uomini. Questo capitolo naturalmente in qualche modo risponde all'interrogativo come è nato il male. Ma evidentemente il capitolo di come è nato il male non può prescindere dalla visione cristiana, e cioè che il male ha avuto il suo vincitore, che è Gesù Cristo.